Questa mattina leggeremo dal libro della Genesi e poi leggeremo un paio di altri passi dal Nuovo Testamento. Quindi cominciamo a leggere dal capitolo 1 del libro della Genesi, versetti dal 26 del capitolo 1 fino al versetto 3 del capitolo 2. Poi leggerò dall'Epistola ai Romani, capitolo 8, i versetti dal 19 al 23 e poi un paio di versetti anche dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi. Genesi 1, 26. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbiano dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. E Dio li benedisse, e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra. E Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra e ogni albero fruttifero che fa seme. Questo vi servirà di nutrimento. A ogni animale della terra, a ogni uccello del cielo e a tutto ciò che si muove sulla terra e ha in sé un soffio di vita, io do ogni erba verde per nutrimento. E così fu. Dio vide tutto quello che aveva fatto ed ecco, era molto buono. Fu sera, poi fu mattina, sesto giorno. Così furono compiuti i cieli e la terra e tutto l'esercito loro. Il settimo giorno Dio compì l'opera che aveva fatta e si riposò. Il settimo giorno, da tutta l'opera che aveva fatta, Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in esso Dio si riposò da tutta l'opera che aveva creata e fatta. Leggiamo adesso da Romani capitolo 8, i versetti dal 19 al 23, che dice così: poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Sappiamo infatti che fino ad ora tutta la creazione geme ed è in travaglio, e non solo essa, ma anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito, gemiamo dentro di noi, aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. E infine due versetti dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 3, versetti 21 e 22. Nessuno dunque si vanti degli uomini, perché tutto vi appartiene. Fate attenzione al versetto 22. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, le cose presenti e le cose future, tutto è vostro. Leggiamo anche il 23. E voi siete di Cristo. E Cristo è di Dio. Fin qui la parola del Signore. Domenica scorsa abbiamo considerato la natura dell'uomo. La natura dell'uomo che abbiamo visto è immagine, fatto, creato a immagine e somiglianza di Dio. E abbiamo compreso che ciò si riferisce a ciascun essere umano, a ogni essere umano, e che conferisce alla creatura umana una posizione speciale nell'ambito della creazione, della realtà creata. E proprio perché siamo immagine e somiglianza di Dio, è possibile avere una relazione con lo stesso creatore. L'uomo non è come gli animali. Dio parla all'uomo e l'uomo è capace di comprendere le sue parole, di ricevere istruzione da lui, Dio affida dei compiti all'uomo e l'uomo è in grado di assolverli. Dio gli chiede conto delle sue azioni ed egli è in dovere di dargliene. Dio ascolta le parole dell'uomo e gli risponde con delle promesse e con dei giudizi. Queste cose saranno considerate ancora più a fondo nelle domeniche a venire, quando continueremo a parlare di questo rapporto che come esseri umani abbiamo con il nostro Padre Creatore, che diviene anche il nostro Redentore. Però oggi mi soffermerò sul rapporto che noi creature umane intratteniamo con il resto della creazione, proprio in virtù della nostra natura. E questo ci aiuterà a formare in noi, o ad affinare, io spero che già sia in molti di voi sufficientemente formata, una visione del mondo, una visione del mondo che sia biblica, in modo da poterci conformare e essere corretti, magari. Quale visione del mondo dovremmo avere? In quale rapporto noi esseri umani, creature fatte a immagine e somiglianza di Dio, ci troviamo con il resto del creato? Oggi noi abbiamo tante risposte. Se vogliamo, se volessimo polverizzare questa domanda, potrei intrattenermi e dilungarmi in mille rivoli diversi. Tuttavia, io credo che in fondo, senza sembrare troppo semplicistico e senza voler apparire troppo superficiale, le visioni del mondo che noi possiamo su cui possiamo riflettere e che ci sono più vicine sono in fondo tre. La visione del mondo che ci offre il paganesimo, la visione del mondo che ci offre l'ascetismo, vi spiegherò di che cosa si tratta, e poi la visione del mondo che è quella biblica, quella della scrittura. La visione del mondo più comune che oggi noi abbiamo, le visioni del mondo più comuni sono appunto queste due, quelle del paganesimo in tutte le sue diramazioni e quella dell'ascetismo. Ma che cos'è una visione del mondo? Una visione del mondo, lo posso spiegare in parole povere, è come l'insieme, il risultato delle credenze più comuni, di cui possiamo esserne più o meno consapevoli. Ciascuno di noi assorbe un insieme di credenze. Una volta rimasi colpito, non l'ho mai più dimenticato, e perché è una grandissima verità, quello che disse un certo ecclesiastico, credo che fosse proprio un cardinale o qualcosa del genere, disse: io il cattolicesimo romano l'ho succhiato con il latte dalle mammelle di mia madre. E aveva ragione, perché noi siamo in un certo senso il risultato dell'ambiente culturale in cui noi viviamo, che ci influenza, che crea le fondamenta della nostra esistenza. È qualcosa di profondo, una visione del mondo è qualcosa di profondo che ciascuno di noi assorbe dall'ambiente, e sebbene la visione del mondo può essere modificata, ciò accade sempre con grande fatica, molto lentamente, ed è necessaria una lunga e spesso dolorosa opera di decostruzione o di distruzione e un'altra di ricostruzione. Nel Salmo 11 il terzo versetto dice: quando le fondamenta sono rovinate, che cosa può fare il giusto. Se la nostra visione del mondo corrisponde a delle fondamenta rovinate, il giusto può fare soltanto una cosa: ricostruire le fondamenta. E per ricostruire le fondamenta di un edificio che sta crollando, bisogna buttar giù tutto l'edificio, togliere tutte le pietre, scavare nuovamente, rifare le fondamenta e poi magari perfino riutilizzando parte o per intero quelle pietre, riorganizzare tutto. Ma la visione del mondo possiamo dire che è il fondamento della nostra esistenza, del modo in cui noi ci rapportiamo al mondo intero. E nel mondo come l'abbiamo conosciuto, alla legge del Signore si contrappongono i consigli degli empi, alla via di Dio quelle dei peccatori, alla compagnia dei santi il banco degli schernitori. E quali sono queste visioni del mondo più comuni? E mi riferisco ovviamente all'ambiente culturale nostro, contemporaneo, italiano, se vogliamo anche regionale, siciliano. Quindi il primo e la prima è quella del paganesimo. L'uomo per natura, a causa del peccato, sebbene portatore dell'immagine e della somiglianza di Dio, nasce pagano, incline a costruire idoli. Giovanni Calvino, parlando del cuore dell'uomo, lo definisce una fabbrica di idoli. Immaginate, il nostro cuore è una fabbrica dove costantemente si costruiscono degli idoli da innalzare e da adorare. E il paganesimo può essere politeista, cioè adorare una grande quantità di dei, oppure può anche essere ateo. Esiste un paganesimo ateo sicuramente, e no, pur non facendo riferimento all'unico vero Dio, innalza, celebra, adora altre divinità che possono prendere forme assai diverse. Nel paganesimo e nella cultura pagana, così come l'abbiamo conosciuta nell'antichità, fiorivano i superuomini, gli eroi, i semidei, che non erano altro che delle proiezioni, l'esagerazione di ciò che è umano, di ciò che è tipico della natura umana, nel bene e nel male. Allora c'era un Dio che si occupava di qualunque cosa, le passioni umane venivano sublimate, venivano innalzate, allora la dea dell'amore, il Dio della guerra, il Dio che si doveva invocare per avere un buon raccolto, cose di questo genere. E veniva celebrata la grandezza, l'eroismo, la potenza anche dell'uomo. Infatti dal paganesimo dell'antichità noi abbiamo delle meravigliose sculture che sono giunte fino a noi, dove viene celebrata la bellezza, la proporzione, la meraviglia del corpo dell'uomo. E quando una visione del mondo pagana ha cercato di cancellare ciò che è il divino, come si dice, il trascendente, quello che è al di fuori di ciò che noi possiamo vedere, ha posto l'uomo stesso in cima alla piramide della vita. E l'uomo è diventato il signore e il padrone del mondo. Noi oggi viviamo in un tempo in cui davvero l'uomo è considerato il signore e il padrone del mondo. E questo in gran parte è dovuto all'idea che l'essere umano non deriva da una diretta e immediata creazione da parte di Dio, ma è il risultato di una lenta, fortunatissima, ma anche efficientissima evoluzione. Quando Darwin ed altri dopo di lui cominciarono a spiegare l'esistenza della vita in termini di una di uno sviluppo, di una evoluzione che si è basata essenzialmente sulla sopravvivenza dei più adatti, mediante dei progressivi ma continui cambiamenti. Che cosa ha prodotto questo lungo processo? Necessariamente, dalle forme di vita più semplici si è giunti alla forma più elevata della vita, che è appunto l'essere umano. E l'uomo in questa visione del mondo, che cos'è? È l'essere più grande, è il meglio del meglio, è il più adatto tra i più adatti, è colui che si è guadagnato giustamente la supremazia del mondo e che se la merita pienamente. Nessuno è come me, nessuno è migliore di me. L'uomo è il massimo della espressione di questo lungo processo cieco o guidato, che potrebbe anche essere considerato tale, ma in ogni caso senza in fondo la necessità di rapportarsi direttamente a Dio. Se così è, tutto ci appartiene. Se davvero l'uomo è il massimo risultato di una evoluzione, allora tutto ci appartiene e non dobbiamo dare conto a nessun altro se non a noi stessi. Questa concezione pagana del mondo porta inevitabilmente ad abusare di esso, a sfruttare il mondo in modo indiscriminato e anche di usare le sue risorse in modo presuntuoso, pensando di poter disporre di tutto senza alcuna regola o senza nessuna restrizione. Noi oggi stiamo vivendo il risultato non di pochi anni, ma di molti anni di un uso sconsiderato delle risorse terrestri. Verso la fine del 1800 c'era una grande fiducia, il cosiddetto movimento positivista, nella scienza. Si pensava che ormai l'uomo, in virtù della propria del proprio progresso nella tecnologia, nel proprio progresso nella scienza, nella conoscenza che aumentava tantissimo, ormai fosse il padrone e potesse davvero sottomettersi in modo assoluto l'intero pianeta. E noi oggi vediamo gli effetti di molti decenni di un uso sconsiderato di questa idea. Abbiamo inquinato il nostro pianeta, abbiamo sfruttato in modo estremamente, a volte, folle le sue risorse. È stato fatto anche a costo di sfruttare manovalanza e sottomettendo dei popoli in modo addirittura schiavistico. I più forti si sono i più ricchi, le nazioni più potenti hanno dominato su quelli che sono i più deboli. Necessariamente questo, in un certo senso, era il risultato ovvio di questa visione del mondo. Se noi siamo gli esseri umani, siamo i più grandi, siamo i padroni, tutto è a nostra disposizione, possiamo disporne e farne quello che vogliamo. E quando noi eleviamo a questa posizione, è stata opposta un'altra posizione. In un certo senso erano contemporanee, ma oggi noi ve ne vediamo anche gli effetti. A questa idea è stata opposta un'altra idea, che invece è quella che considera il mondo stesso e l'universo parte della divinità, con tutto quello che c'è compreso. Si chiama il panteismo filosoficamente. E queste persone affermano che noi stessi non siamo che parte della creazione, e per motivazioni completamente diverse dobbiamo rispettare questa creazione. Per esempio, noi oggi sentiamo parlare di una decrescita felice, oppure per esempio che parla e che afferma che non dobbiamo spingere nello sfruttamento di tutte le risorse dell'umanità, del pianeta, a beneficio dell'umanità. Oppure vediamo una crescita esponenziale di movimenti, per esempio come quelli che affermano di una certa dieta, per esempio il veganesimo, che non è semplicemente una questione di mangiare in un certo modo per tutelare la propria salute, ma spesse volte deriva proprio da una visione del mondo, da una filosofia che non bisogna uccidere, che non bisogna usare, che non bisogna uccidere un animale, no? Sappiamo bene di quello che, per esempio, certe religioni orientali che non uccidono le mucche, che non uccidono i topi, che non uccidono gli insetti, perché tutto fa parte di questa divinità. E ho visto personalmente delle persone profondamente commosse piangere e disperarsi perché certi animali, come dei cani o dei gatti, venivano maltrattati. Ora, maltrattare, non bisogna maltrattare nessuna creatura, però queste stesse persone, però, magari quando parlate dell'aborto o dell'eutanasia, sono di concezioni completamente diverse. Quello che voglio dire è che tutto ciò ha in comune una concezione pagana, idolatra del mondo e della vita. Il paganesimo favorisce anche il sorgere delle dittature e della gestione idolatra del potere, anche religioso. È pagano colui che, elevandosi al di sopra degli altri, non riconosce la somma autorità del Dio onnipotente e non riconosce che la propria posizione è quella di essere un umile servo e ubbidiente facitore della volontà dell'onnipotente, ma si innalza. E per esempio questo può succedere anche nel caso della religione, quando una chiesa assume su di sé delle caratteristiche e delle qualità che appartengono a Dio e a Dio soltanto, o le attribuisce ad alcune creature. La Bibbia non dice da nessuna parte che Maria è corredentrice, che c'è un solo Redentore, che questo è Cristo, ma questa creatura è stata innalzata in un posto che nella Scrittura e Dio stesso non le assegna. La Chiesa non è madre, generatrice di figli. Colui che rigenera è Cristo, e la Chiesa non può dare la grazia attraverso i sacramenti. La Chiesa proclama la verità, la Chiesa annuncia Cristo. Il Papa non è il vicario del Figlio di Dio su questa terra, lo Spirito Santo è il vicario di Dio su questa terra. Il Papa non può parlare in modo infallibile, perché l'infallibilità sta soltanto nella parola scritta di Dio, correttamente interpretata. E quando la posizione di potere viene assunta da una persona o una istituzione, questo non è altro che paganesimo. Lo abbiamo visto nei regimi totalitari che si sono stabiliti nel secolo scorso, in Russia, nell'ex Unione Sovietica, nel nazismo della Germania, nel fascismo in Italia. Tutte concezioni pagane del mondo. Questo è una delle concezioni sbagliate. Un'altra concezione sbagliata del rapporto dell'uomo con il mondo è l'ascetismo, di stampo completamente diverso. Che cos'è l'ascetismo? È la ricerca della perfezione o della felicità o della beatitudine mediante una netta anzi per separazione, anzi perfino una contrapposizione di ciò che è materiale, che viene considerato un ostacolo, un impedimento, e ciò che è spirituale, riconosciuto come l'unico e solo bene da perseguire. È l'idea che noi, in quanto uomini e oppure anche in quanto cristiani, non abbiamo in comune nulla con questo mondo. L'ascetismo guarda con sospetto qualsiasi coinvolgimento nelle cose terrene. E per l'asceta, colui che cerca questo genere di beatitudine, che può essere un monaco buddista, che può essere un eremita cristiano, che può essere perfino un evangelico spiritualista, ciò che conta è l'anima. Il corpo non ha molta importanza. E il suo compito, il compito dell'asceta, quale sarà? Sarà quello di riuscire ad attraversare indenne il deserto di questo mondo. Così tutte le attività culturali, quelle che non hanno un diretto coinvolgimento con il culto, sono viste con sospetto. Per l'asceta, qualunque forma di arte, la musica, la pittura, a meno che non ci sia l'aggettivo sacro prima di musica sacra, pittura sacra, arte sacra, tutte queste cose sono da fuggire. Questo mi fa ricordare quando nell'infanzia mia spirituale si cantava spesse volte un inno, il 265 da Inni e Cantici Spirituali, che, il cui coro è indimenticabile. Diceva così: il mondo non è più per me, il mondo non è più per me, di questo mondo non son più, oh gloria, gloria al buon Gesù. Ora, questo non voglio buttare nella spazzatura questo inno, perché ci sono, nelle varie strofe di questo inno ci sono anche delle preziose verità evangeliche. Il problema è che in quell'ambiente non si spiegava con chiarezza in che senso il cristiano non appartiene più al mondo, non si spiegava con chiarezza che cos'è il mondo. E in quell'ambiente dove c'era una fortissima componente legalistica, questo non si fa, questo non si tocca, lì non si va, questo è proibito, un giovane credente, come lo ero io, era spesso confuso circa che cosa significa la separazione dal mondo, cosa significa io non appartengo più a questo mondo. C'è un altro inno che purtroppo non è stato tradotto in italiano, ma ve ne ho tradotte un paio di strofe, giusto per farvi capire qualcosa di un approccio completamente diverso. Si intitola questo inno "Questo mondo è di mio padre". E dice così: questo mondo è di mio padre, e ai miei orecchi attenti il creato risuona con dolci accenti le melodie delle sue sfere. Questo mondo è di mio padre, si acquietano i miei pensieri, che rocce e piante e mari e cieli li han fatti le sue mani. Questo mondo è di mio padre, fa che io non scordi mai che se il male par prevalere, Dio regna ed è sovrano. Vedete, questi due inni pongono l'accento su cose del tutto diverse. Il primo inno è il canto di una persona che perlomeno si sente a disagio, come uno straniero, un pellegrino in una terra straniera, vive la propria esistenza terrena in modo drammatico. Il secondo è quello di colui che, pur vedendo che nella creazione ci sono tante cose che non vanno bene, non è cieco all'esistenza del male, non è una persona che vive con degli occhiali rosa, però vede nella creazione, vede in questo mondo la bellezza del Creatore e si conforta nella consapevolezza che Dio governa sovranamente, saggiamente e giustamente tutte le cose e tutte le circostanze. Certo, nella prima concezione ci sono delle cose che sono giuste, ci sono delle verità. In questa vita noi siamo stranieri e pellegrini e non dobbiamo mai omologarci allo spirito ribelle, profano, idolatra, empio, vano, bugiardo, lussurioso, corrotto, sleale, ingrato, irreligioso, odioso, nel quale vivono quelli che non conoscono Dio. E in questo senso noi non ci lasciamo avviluppare dal mondo, ma bisogna fare attenzione a distinguere tra i vari significati di mondo. Se nel Nuovo Testamento, leggete tutto il Nuovo Testamento e fate attenzione ogni volta che viene citata la parola mondo, se ricordo bene 156 volte o probabilmente anche di più, troverete che spesse volte non si riferisce a cose negative. Il mondo sì, può essere, e spesse volte troviamo in questo senso, che è tutto ciò che è contrario a Dio, nemico di Dio, ribelle a Dio, ma molte altre volte troviamo che si riferisce al pianeta, all'insieme dell'umanità, e non ha niente di male, niente di odioso in tutto ciò. Perciò dobbiamo fare attenzione, perché errare a questo livello porta a una seria distorsione del nostro rapporto con la realtà creata. Se noi vediamo il mondo come un luogo da cui starcene lontani, questo impoverisce la nostra vita e la nostra esperienza umana. Ci sarà sempre un gran numero di cose che noi non possiamo fare, perché questo Dio non può trarre gloria da questo. Ci sono tabù, ci sono proibizioni, questo non si fa, questo non si tocca. Sminuisce la gloria che deve essere attribuita a Dio in questo mondo, perché si afferma che ci sono cose che appartengono alla realtà che non possono onorare, non onorano Dio. Limita la signoria di Cristo, perché ci sono cose sulle quali Cristo non può dire questo è mio. Sfigura la nostra testimonianza nel mondo, perché ci fa diventare sospettosi e aspri nei confronti dei nostri simili, ed è avversa all'opera di Dio nella creazione, perché dichiara che una parte della creazione di Dio è irredimibile, non può essere redenta, e questa non è la giusta risposta. Com'è che Cristo visse in questo mondo? Come ha vissuto Gesù? Gesù partecipava alle feste di matrimonio, Gesù partecipava anche a quelle organizzate in suo onore, e per questo la gente lo incolpò di essere un mangione e un beone, uno che frequenta i peccatori. Questo è un amico dei peccatori, se la fa con loro. Gesù contemplava la natura. In una circostanza parlò degli uccelli del cielo, dei gigli della campagna, e ne parlava esaltandone l'importanza, la cura divina per queste cose, la bellezza, e ne traeva anche delle lezioni spirituali. Godeva della creazione. Quando leggiamo della storia del fico seccato, Gesù andava a cercare i frutti del fico. Evidentemente gli piacevano i fichi, non lo so, io quando ero ragazzo non mi piacevano i fichi, perché vedevo quelle cose all'interno, mi sembravano dei vermi, mi facevano un po' impressione, ma i fichi sono, fra un po' si cominceranno a mangiare, insomma, sono dolcissimi. Gesù cercava i fichi, Gesù godeva delle cose belle, buone di questa terra. In una circostanza si lasciò ungere di un olio costosissimo e visse, e in quell'occasione vi ricordate si attirò le critiche di Giuda, che diceva: oh, ma questi soldi non si potevano utilizzare per darli ai poveri. Egli visse pienamente la vita di famiglia, fu un figlio esemplare, fu un fratello esemplare, fu un lavoratore esemplare. Visse tra la gente e amò l'umanità in tutte le sue espressioni. Noi dobbiamo amare il mondo come lo ha amato Cristo e fuggire il mondo, cioè le tentazioni di questo mondo, come Gesù le ha fuggite. Questa mattina mi è arrivato una pagina di un libro che ha scritto il pastore Geoff Thomas, forse qualcuno di voi se ne ricorderà, è stato con noi credo nel 2004, probabilmente, non ricordo esattamente, ma una quindicina di anni fa. È un libretto evangelistico che ha scritto, è stato pubblicato da poco, e ha scritto queste cose che mi è così tanto piaciuto. Ha scritto: pensate a chi è Gesù. Gesù era mansueto, ma non era debole. Gesù era tenero, senza essere effeminato. Beh, ho usato una parola un po' diversa, ma Gesù era risoluto senza essere belligerante. Gesù parlava chiaro, ma senza essere aspro. Amava senza essere sentimentale. Era giusto senza essere santimonioso. Verità senza errore, zelo senza fanatismo, passione senza pregiudizio. Pensava alle cose del cielo, senza però perdere contatto con la realtà. Servizievole, senza essere servile. Con delle convinzioni, senza essere egotista o egoista. Giudicava, ma senza pregiudizio. Amava se stesso, amando anche il suo prossimo come se stesso. Bellezza senza vanità, gioia senza depressione. Ecco che cosa significa essere in questo mondo senza appartenere a questo mondo. Ecco qual è la giusta e l'autentica attitudine, che, concludo velocemente, è ciò che viene dalla Scrittura. Qual è la risposta della Scrittura? La risposta della Scrittura è che noi dobbiamo usare questo mondo, dobbiamo dominare questo mondo, dobbiamo assoggettare questo mondo, ma dobbiamo anche lavorare, custodire, prenderci cura di questo mondo. Lo troviamo al capitolo 2, al versetto 15, ne parleremo quando si parlerà del lavoro. Siamo amministratori del mondo e siamo chiamati a svolgere questo compito. Perché? Perché questo mondo è buono. Quando Dio creò l'uomo e la donna, alla fine guardò non solo all'uomo e alla donna, ma guardò a tutto quello che aveva fatto. Guardò alle stelle, al sole, alla luna, all'universo, alla terra, alle piante, agli animali, e poi a questo bellissimo giardino che aveva creato per l'uomo e la donna, e vide Adamo ed Eva e disse: questo davvero è molto buono. E anche oggi, perfino dopo la caduta, rimane il mondo la buona proprietà di Dio. Cosa abbiamo letto al primo versetto del Salmo 24? Al Signore appartiene la terra e tutto ciò che è in essa. Vi do una notizia: il re di questo pianeta non è il diavolo, anche se viene chiamato principe di questo mondo, significa capo delle forze ribelli a Dio, ma il proprietario e il re di questo pianeta è Cristo Gesù, a lui sia la gloria. Perché questo mondo, seppure decaduto, non è irredimibile. Abbiamo letto che che questa creazione aspetta la liberazione, è destinata ad essere liberata. Il re di questo pianeta è Cristo e dobbiamo imparare a scorgere i segni della sua signoria. Noi cristiani. Qualche tempo fa ho letto la storia di un professore che ha consegnato un compito da fare ai propri alunni. Ha dato dei fogli e li ha messi sotto sopra e li ha a ciascuno di loro sul proprio banco. E poi a un certo punto ha detto: adesso potete girare il foglio e cominciare a svolgere il compito. Quando girarono il foglio, era bianco con un puntino nero al centro e su scritto: descrivi quello che vedi. E tutti quanti loro si misero a parlare della posizione del puntino, del colore del puntino, della grandezza del puntino e tutto il resto. E si dimenticarono che c'era un foglio bianco che era molto più prevalente di quel puntino nero. E noi molte volte facciamo così. Certo, in questo mondo i punti neri sono più di uno. E il male è ben pervasivo dappertutto. Perfino nella Chiesa spesse volte si insinua. Ma noi come cristiani non dobbiamo cadere in questo errore, dobbiamo scorgere, come l'autore di quell'inno, che questo mondo è del nostro Padre Celeste e che ci sono i segni della sua signoria, della sua bontà, della sua sovranità, del suo governo saggio, buono e giusto. Questo è quello che dobbiamo vedere. Questo mondo è buono e in quanto la creazione è stata posta sotto la nostra responsabilità, noi non possiamo utilizzarlo a come ci pare e piace. Dobbiamo avere rispetto, ma possiamo anche usare tutta la creazione per il nostro diletto, per il nostro piacere, per il nostro progresso. Non dobbiamo essere spudorati nel fare tutto quello che è possibile fare, non possiamo e non dobbiamo essere avidi, arroganti, ma dobbiamo usare il mondo che ci ha dato. Una nuotata nel mare, che male ci può essere a farla? Una passeggiata in montagna o godere delle cose belle, un buon piatto cucinato, cose di questo genere. Tutto è vostro, l'abbiamo letto, no? Prima Corinzi capitolo 3 dice: il mondo è vostro, dice l'apostolo Paolo. È davvero un pensiero sconvolgente. Per questo Cristo ci ha detto che noi dobbiamo vivere in questo mondo, è la nostra eredità. E il Signore distruggerà quelli che distruggono la terra, e noi abbiamo il dovere di utilizzare la terra e le risorse senza distruggerle. C'era un modo di dire tra i romani che è legittimo tosare, non è legittimo scorticare, perché se voi scorticate una pecora la uccidete. E la stessa cosa è nel mondo, dobbiamo utilizzare questo mondo senza distruggerlo. Perciò non sono del tutto peregrine le osservazioni degli ambientalisti. C'è un ambientalismo che è politicizzato, ideologizzato, che è anticristiano, ma non dobbiamo essere sordi al fatto che effettivamente noi abbiamo la responsabilità di custodire il mondo e dobbiamo essere attenti a come ci comportiamo. Per questo fare un po' di fatica nel fare coscienziosamente la differenziata è un dovere cristiano. Per questo impegnarci a un progresso in tutti i campi è un dovere cristiano. Infatti questa è l'ultima cosa. Noi, in quanto esseri umani creati a immagine e somiglianza di Dio, abbiamo il dovere di creare bellezza. Abbiamo il dovere di creare bellezza. Ogni vocazione umana, ogni mestiere deve concorrere a riordinare le cose secondo Dio. La nostra intelligenza, la nostra immaginazione, le nostre abilità devono giovare per fare avanzare in ogni campo l'umanità. Dobbiamo odiare lo status quo, dobbiamo preoccuparci che in agricoltura, nella scienza, nell'arte, nella politica, nella architettura, abbiamo la responsabilità di creare delle cose belle, non brutte. Insegnanti, commercianti, venditori, madri, casalinghe, infermieri, medici, artisti, pittori, magistrati, avvocati, sì, perfino gli avvocati, imprenditori, custodi, poliziotti, pescatori, artigiani, professionisti, cittadini, politici, tutti quanti abbiamo il dovere di domandarci: come posso rendere la mia vita, la mia casa, la mia famiglia, la mia città più bella, più vivibile, migliore? Questa è la nostra vocazione. La risposta biblica dà dignità, risposte a tutto ciò che facciamo. Il disordine e la vanità che sono presenti nella creazione non sono inerenti ad esse. In altri termini, questa creazione, come dicevo, sarà liberata e potrà essere liberata, e aspettiamo il giorno in cui Cristo la libererà. Ho conosciuto, e ho concluso, fratelli, ho conosciuto in Florida qualche anno fa, nel 2017, un fratello che si chiama Daniel Wakefield, che è pastore adesso in quella chiesa che ho visitato. All'epoca era un candidato al ministero e stava facendo un po' di praticantato. Questo fratello ha un canale YouTube voi vi immaginate cosa fa un canale YouTube un pastore? Predica? No. Lui è appassionato di serpenti. Se ne va in giro per tutta l'America a cercare serpenti. Ora, per me è una cosa assolutamente strana, assolutamente. Io odio i serpenti, non li posso sopportare. Una volta ce n'era uno, una biscia nera. È stata una cosa terribile per me liberarmi di quel serpente. Eppure lui va in giro per gli Stati Uniti con la macchina, facendo attenzione a un serpente ai margini della strada, si ferma, lo prende nelle mani, gli fa le fotografie, ve lo classifica, vi dice com'è, vi fa notare le bellezze di questi animali. Allora io, quando penso ai serpenti, penso al serpente antico, c'è qualche cosa che si rivolta dentro di me. Ma questo Daniel Wakefield, guardando, mi sono sforzato di vedere i suoi video, che sono bellissimi, mi fa vedere che c'è bellezza anche in questi rettili. D'altronde noi leggiamo che nella nuova creazione il lupo abiterà con l'agnello, il leone, l'aspide, no? Il bambino che giocherà sulla tana dell'aspide. Tutto sarà redento e c'è bellezza dappertutto. Dio ci dia gli occhi per poterla vedere che al di fuori di Cristo non c'è che distruzione e bruttezza, ma che in Lui c'è bellezza, purezza, gloria e meraviglia. Fratelli, io ho davvero finito. È facile assumere comportamenti estremistici e squilibrati. È facile ed è tragico conformarsi al mondo, perché molte persone abusano di questo insegnamento. Oh, tutto è mio, quindi tutto posso far tutto. No, non, perché non posso far questo, non posso far quell'altro? Attenzione, è facile abusare di questo insegnamento, e chi lo fa, chi si conforma al sistema avverso, al mondo in questo senso, lo fa per non conoscere l'odio del mondo e lo fa deturpando l'immagine di Cristo. Noi dobbiamo interrogarci, perché c'è un modo in cui si può abusare di questo insegnamento. Ma è anche una forte tentazione vivere governati dalla paura e fuggire dal mondo isolandoci e magari poi innalzandoci orgogliosamente rispetto agli altri, ponendo gravi scandali e pregiudizi a chi ci osserva e si avvede che noi sviliamo la nostra umanità. Essere cristiani significa essere santi nel mondo, o se volete, santi mondani. Le due parole sembrano cozzare, l'una con l'altra, ma questa è la realtà. Santi nel mondo. E questa è la sfida per ciascuno di voi. È la sfida per me, è la sfida per voi. Io credo che non c'è migliore evangelizzazione per le persone che non conoscono Cristo se non quella di mostrare che noi non abbiamo perso contatto con la realtà, ma che viviamo profondamente coinvolti nella realtà a tutti i suoi livelli, ma mostrando il carattere di Cristo. Questo significa essere santi nel mondo. Questo significa che il sale non deve essere insipido. Questo significa che il sale non deve essere tenuto nella saliera. Questo significa che la luce deve risplendere. Questo significa essere testimoni di Cristo. Chiniamo il capo e preghiamo. Signore Padre nostro, noi ti ringraziamo per la tua buona parola. E ci rendiamo conto che essa ci indica un sentiero che è molto stretto, dove possiamo facilmente cadere a destra o a sinistra. Ma noi, Signore, vogliamo vivere per la tua gloria, noi vogliamo vivere la nostra vocazione cristiana non estraniandoci dal mondo e non conformandoci ad esso. E ti supplichiamo, Signore, che tu ci dia la sapienza necessaria per discernere ciò che ti disonora da ciò che ti onora. Grazie per la tua buona parola, nel nome di Cristo. Amen.